Eccoci al Voi che sapete. Buongiorno da Olivia Bosia.
E da Giovanni Conti.
E buongiorno anche ai nostri ospiti. Alessandro Cerino da Milano.
Buongiorno a tutti. Buongiorno.
Da Napoli passando per Milano. Grazie di essere con noi. Benvenuto.
E un grande benvenuto anche a Alberto Biano, fagottista, che nella nostra orchestra è personaggio molto conosciuto e apprezzato. Buongiorno Alberto.
Buongiorno Giovanni, buongiorno Olivier, buongiorno, grazie.
Allora Alberto l'abbiamo colto in viaggio, sta andando a Losanna per un concerto con il suo fagotto, poi gli chiederemo quale. Alessandro Cerino è flautista, clarinettista, sassofonista, compositore, performer, per usare una parola non italiana che come sapete io non amo molto, ma questa rende abbastanza l'idea. Partiamo dal pretesto del compleanno di Theobald Böhm, nato a Monaco di Baviera il 9 aprile del 1794. Allora chiediamo subito stringatissimamente ad Alessandro Cerino chi era Böhm.
Böhm è stato un importantissimo innovatore nella tecnica del flauto. Peraltro permettimi di dire che c'è una curiosità: nel 1807 c'era stato un altro Theobald, un italiano, Teobaldo Monzani, che aveva inventato dei cappucci per proteggere le chiavi, quindi è una cosa interessante. Però fu Böhm che, anche in seguito all'incontro con altri che già stavano lavorando in quel campo, inventò un nuovo tipo di chiavi, di colonnine e soprattutto portò il flauto nella sua versione cilindrica rispetto a quello barocco che invece era conico. Quindi è stato un grande innovatore. In seguito la sua innovazione fu portata anche sul clarinetto e sui sassofoni.
Ecco, Alessandro Cerino ci ha già svelato metà della trasmissione, ma avremo molto da raccontare. Allora, brevissimamente chiederei ad Alberto Biano, che invece, come abbiamo sentito, suona il fagotto. C'è un Theobald Böhm anche per il fagotto oppure no?
Ma dunque, diciamo che parlando appunto di chiavi e di aggiunte di diciamo novità per il sistema della meccanica del fagotto, c'è stato un francese, Triebert, che appunto lui ha aggiunto delle chiavi in più per ha portato il fagotto ad avere più chiavi e facilità per le note acute, e quindi insomma già questo è stato è un personaggio importante nella storia, diciamo. Ecco.
Un piccolo Böhm anche per il fagotto, allora potremmo riassumerlo un pochino così. Adesso noi ci godiamo subito un assaggio della musica del signor Theobald e poi torniamo a parlare così di strumenti a fiato e di qualche tappa della loro evoluzione.
Thank you.
La piacevolezza certamente in primo piano per questa musica, che probabilmente non aveva grandi ambizioni oltre a quella appunto di intrattenere con piacevolezza e con sapienza di scrittura, però non possiamo dire nulla su queste qualità di Theobald Böhm per questo suo duetto. Alessandro Cerino, che ci ha riassunto brevemente, poi si potrebbero ripercorrere, ma il nostro programma scorre via abbastanza rapidamente. Il flauto dell'epoca, ci ha detto, era conico, era prevalentemente di legno. Theobald Böhm era anche figlio di un orefice, dunque nella bottega del papà comincerà a sperimentare con varie leghe di metallo. Il metodo Böhm è ancora usato oggi fondamentalmente, ma ci sono ancora delle evoluzioni ulteriori. Allora chiederei ad Alessandro di illustrarci come si è andati ancora oltre tecnicamente, poi parliamo di qualche altra tecnica, ma questo è ancora un altro capitolo. Ci sono state delle aggiunte a questo brevetto di Theobald Böhm. Alessandro Cerino.
Guarda, è molto interessante il fatto che tu abbia fatto ascoltare un suo brano, perché poi alla fine le innovazioni tecniche derivano sempre dai compositori che scrivono determinate cose e quindi si ha l'esigenza. Io stesso ammetto nel mio piccolo che sul mio clarinetto basso ho aggiunto una piccolissima cosa che mi consente di fare altre cose. Ma lui era quindi innanzitutto un flautista e un ricercatore. La storia è molto interessante, però soprattutto molto dettagliata, perché comunque lui aveva incontrato anche altri personaggi e quindi diciamo questi personaggi che già lavoravano, fra cui c'era anche Closé, che poi aveva scritto anche delle cose per clarinetto, e tanti altri, ma soprattutto anche Bricialdi, che era un valentissimo flautista, hanno poi portato nel corso degli anni delle notevoli innovazioni. Ma sui flauti moderni addirittura non c'è un'unica adesso meccanica, ma c'è chi, ecco qua per esempio, non so, Davide Formisano, che tutti conosciamo, si è fatto aggiungere una chiave per il solo trillo del do diesis. Io sul mio flauto ho invece una rotella che facilita il passaggio dal do diesis al do, e quindi diciamo che comunque andare a rivedere tutta l'evoluzione è una cosa molto interessante. Però non è soltanto un personaggio che ci ha contribuito, ma lui sicuramente è stato quello che comunque ha avuto delle intuizioni e ha saputo poi dopo riassumere nel suo flauto tutta una serie di altre cose che erano state sperimentate e scoperte anche da altri. Questi sono soltanto due nomi, ma ce ne sono tantissimi altri che si potrebbero dire.
Oggi Alessandro Cerino ci accenna il fatto che abbiamo addirittura delle personalizzazioni, ma questo ci porterebbe forse lontano. Giovanni.
Volevo chiedere ad Alberto, ricollegandomi proprio a quanto stava dicendo Alessandro Cerino, cioè di questa continua, potremmo definire, ricerca di un'evoluzione dello strumento basata su esigenze che evidentemente la prassi richiede o fa sentire. Ecco, nel mondo dei fagottisti, per la tua lunga esperienza e anche per questo, perché ci conosciamo bene, so che stai aspettando da anni un meraviglioso strumento, sei in lista d'attesa. Ecco,
esatto.
C'è questa anche nel mondo del fagotto, c'è questa realtà, cioè di personalizzare, che ciascuno di voi fagottisti cerca anche personalmente di mettere mano al proprio strumento al fine di avere, come dire, anche dei passaggi più comodi o di ottenere anche qualche cosa di più.
Sì, precisamente Giovanni, infatti diciamo che adesso vabbè, il nostro punto di riferimento come una fabbrica dei fagotti, diciamo c'è il costruttore, tra i costruttori c'è questo Ekel, che appunto dove io ho ordinato uno strumento che sono in lista d'attesa, e appunto ci sono parecchie cose, diciamo che loro personalizzano praticamente tutto, diciamo tutte le chiavi, la campana, un sacco di cose, lunghezza addirittura in una parte, nella parte del gran corpo, delle note basse, o addirittura anche alzare di 4 mm per avere più un suono largo nelle note basse, chiavi e rollini sono le plastiche tra cilindriche che si mettono tra una chiave e l'altra per facilitare lo scivolamento del dito, tra due chiavi li possono, li personalizzano, li mettono praticamente oggigiorno adesso dove si vuole, e tutto proprio praticamente il più personale possibile. Sì, perché lo strumento, la fabbrica di Eckel crea lo strumento da praticamente veramente come uno lo vuole, insomma, ecco, come uno lo vuole.
Ecco, questo
infatti,
che ci state raccontando.
Perché lo strumento non si prova neanche, infatti, lo strumento, quindi perché non c'è proprio, lo fanno per la persona che quando lo richiede.
A misura, esatto. Quello che ci state raccontando è molto interessante perché dimostra da un certo lato come ci si vada verso una personalizzazione che è un ulteriore passaggio di una necessaria, almeno così sembrerebbe, evoluzione dello strumento che sembrerebbe riservata in questo secolo quasi esclusivamente a strumenti a fiato, a strumenti diciamo così che stanno a stretto contatto con chi li suona. Diverso è per altri tipi di strumenti, per esempio il pianoforte è fermo nella sua evoluzione da direi diversi decenni.
Giovanni, sì e no. Allora, sì nel senso che le considerazioni sono giuste, non nel senso che oggi, anzi ieri mi sono proprio imposto di dire non apriamo il discorso né alle tastiere né agli strumenti ad arco.
Io perché, mi fermo qui.
Perché già la carne al fuoco secondo me è tanto, se adesso passiamo anche al clarinetto, ai sassofoni, agli strumenti antichi, agli strumenti moderni, non ci diciamo salviamo più. Allora, io volevo segnalare soltanto ad Alberto che in questo secondo momento l'abbiamo sentito nettamente meno bene del primo, forse ha cambiato qualcosa o forse si può migliorare. Direi di ascoltare invece il nostro Alessandro Cerino con un brano e poi di passare all'argomento di tecniche di esecuzione, perché no? Proviamo. Eccoci qui, virtuosismi di varie tecniche d'esecuzione con un flauto basso. Questo era uno dei nostri due ospiti, Alessandro Cerino. Allora, Alessandro, una tecnica è quella della respirazione circolare di ottomana memoria, potremmo dire così, perché è una tecnica secolare molto diffusa, soprattutto con l'oboe, popolare, dove è più facile, appunto, molto diffusa anche e soprattutto nell'impero ottomano, e poi adottata per vari altri strumenti. Alessandro Cerino l'ha adattata al flauto, in più ci aggiunge la tecnica del cantare assieme al suonare, in più quella dell'usare le chiavi come le percussioni. Anche qui esigenze di suonare in un altro modo, quanto sono sentite da un musicista come Alessandro Cerino?
molto sentite. E io ti dico che comunque nel campo della sperimentazione io sono sempre stato molto, molto curioso, ma soprattutto devo dire che comunque quando poi dopo un certo punto io fui chiamato per una ditta, vabbè non la diciamo, ma comunque che creò il sax MIDI, io mi sono molto entrato nell'elettronica, era l'orgia elettronica della scoperta del MIDI, quindi negli anni fra l'85 e il 90. Quando poi dopo sono ritornato anche io, come tantissimi sassofonisti, ricordiamo Michael Breaker che si era fatto costruire lo Steinerphone, questo sax MIDI, poi dopo siamo tutti ritornati all'acustico, l'esperienza dell'elettronica ha fatto sì che si ricercassero determinate cose che sono presenti negli strumenti. Poi oltretutto ricordiamoci che gli strumenti acustici hanno una serie di armonici le cui possibilità in proiezione sono enormi che gli strumenti elettronici non hanno. Però senti, mi diverte che tu abbia scelto questo brano fra i vari che io ti ho mandato perché si intitola La Nuova Curva. E sapete perché? Perché io, siccome ho un problema al braccio sinistro, mi sono fatto costruire una nuova curva dalla Orsi, ditta italiana, e quindi anche questo flauto basso che avete ascoltato mi rende più facile, diciamo, tenerlo e suonarlo. E quindi praticamente, ecco, questo è proprio uno che avete ascoltato, è uno strumento modificato ad hoc per me, riallacciandoci al discorso di prima.
Allora, le circostanze vogliono che qui in studio con noi a condurre il pomeriggio ci sia un nostro valente collaboratore che però è stato anche in passato, ora meno lo è un valente flautista, Paolo Borgonovo, che allora, mi faceva segno, prego.
In realtà sono cantante ma flautista pentito, diplomato agli sgoccioli dello scorso millennio, e una cosa che mi incuriosisce è le tecniche si stanno espandendo ma è così difficile sfruttarle in maniera positiva. Mi viene in mente il mio insegnante, che era il flauto dell'orchestra sinfonica della RAI di Milano quando esisteva, che diceva che il suo insegnante gli parlava del vibrato del flauto, che ai suoi tempi era ancora considerato un abbellimento di stile francese da usare con parsimonia, e che in orchestra era volgare e che soprattutto mai doveva essere usato quando si suonava col clarinetto, perché questo batte. E invece oggi è normale il fatto che il flautista medio vibri perfino le pause, perché pare che il vibrato faccia parte integrante e assoluta del suono del flauto. Ma è proprio così, potremmo uscire da questo tremolio continuo.
Alessandro Cerino, cosa ci dice?
Allora, innanzitutto vanno distinti due vibrati. Il vibrato che cos'è? Non è altro l'alternanza fra un suono e un suono diverso. Alla fine questo è. Quindi noi possiamo ottenerlo di diaframma semplicemente tirando dentro e fuori la pancia, no? Quindi alterniamo un suono piano e un suono forte. Questo è quello che sto facendo. Oppure possiamo farlo, soprattutto negli strumenti ad ancia, alternando un suono intonato con un suono leggermente stonato, allargando le labbra. Quindi io, questo è un altro tipo di vibrato. Quindi già fra i due tipi di vibrato, sicuramente quello di labbro che va bene nell'estetica jazzistica non va bene nell'estetica classica. Quindi secondo me l'altro, diciamo, è un po' più elegante e non va a toccare. Però sicuramente a volte per un strumentista, diciamo, anche la chiusura di una nota, un minimo di vibrato, secondo me è un segno espressivo anche naturale dello strumento.
Thank you.
E questo invece era proprio il fagotto di Alberto Biano, l'altro nostro ospite in viaggio proprio per andare a suonare il suo fagotto a Losanna. Questa è la splendida melodia dell'andante centrale del concerto, del duet concertino di Richard Strauss, scritto fra l'altro proprio per la Radio Orchestra di Lugano. Alberto, con il fagotto, sì. Abbiamo sentito, con il flauto sono più evidenti nuove tecniche di esecuzione, eccetera. C'è un corrispettivo anche per uno strumento più legato alla musica classica, meno evidentemente al jazz e ad altri generi musicali come il tuo, come il fagotto? Certamente ci sono delle tecniche moderne, ma forse sono meno evidenti, meno appariscenti.
Ma guarda, sì, ci sono, e meno evidenti, meno appariscenti, però ecco, diciamo che tra l'altro appunto, beh, ovviamente per la musica contemporanea, come tutti gli altri strumenti, abbiamo, beh, i multifonici, e vibrato anche, appunto, come è stato spiegato prima, diaframma, ma a volte anche richiesto un vibrato di labbro, che è scritto come un effetto smorzato. E quindi questo sempre comunque inerente alla musica classica. Poi diciamo che negli ultimi anni però il fagotto anche non così tanto, non in un modo così versatile come altri strumenti come il clarinetto o il flauto, però anche il fagotto ogni tanto nel jazz appare, ma sono pochi, ecco. Diciamo che un grande riferimento di fagottismo che ha fatto la storia nella musica classica e anche nel jazz è un fagottista italiano bravissimo, che ho conosciuto, anche ho avuto l'onore di conoscere, e si chiama Rino Vernizzi. Ecco, e niente, ecco, quindi diciamo, però sono molto 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 pochi. Perché comunque riuscire ad eccellere anche nella musica jazz col fagotto bisogna cambiare molto.
Sì.
Lo strumento deve veramente cambiare tanto, ecco, le ance, il modo di tenere l'ancia nelle labbra, perché i suoni sono veramente, è molto diverso la tecnica proprio già a partire dall'imboccatura, e quindi è meno, da qui si scaturisce la fatto che è meno versatile, certo, rispetto a un clarinetto o un flauto.
Allora, Alberto Biano ha citato una parola che ci porterebbe ancora in un altro argomento, le ance, perché coloro che suonano gli strumenti a doppia ancia, l'oboe e il fagotto, soprattutto loro, devono avere una cura maniacale e proprio artigianale, devono saper fabbricarsi e adattare e comunque mantenere le proprie ance, un capitolo che ci porterebbe ancora in un'altra direzione. Io vorrei approfittare di avere Alberto per un altro argomento ancora, poi torniamo ad Alessandro Cerino e ad altri strumenti ancora. Alberto, sappiamo che è fagottista con un fagotto moderno, suona nell'orchestra sinfonica, però suona anche su degli strumenti antichi. Allora butto lì una questione che per una parte del pubblico potrebbe anche essere un paradosso. Perché siamo arrivati nel 2020 e ci sono musicisti che vanno a cercare delle copie di strumenti fatti nel 700 perché così suonano in un altro modo, certo, per ricreare un certo tipo di suono, eccetera, eccetera, ma sembrerebbe una cosa strana. Eppure, Alberto, tu sei uno che ha esperienza nei due campi, potremmo dire così. Allora, com'è passare da uno strumento all'altro, doversi adattare, dover imparare anche delle altre tecniche? Dici qualcosa.
Sì, allora, grazie per la domanda, Olivier. Sì, dunque, diciamo che questo è partito nel mio periodo degli studi al conservatorio, la seconda parte del mio studio, che ho fatto in Svizzera, al conservatorio di Losanna, con Alberto Guerra, e che lui appunto è un esperto sia del sistema moderno che del fagotto moderno che del fagotto antico, e quindi, vista la passione che io ho sempre avuto per questo strumento, mi sono voluto mettere anche nel mondo degli strumenti antichi. E appunto, devo dire che inizialmente ero un po' titubante, perché pensavo, magari visto che è molto diverso, pensavo, ma forse magari poi perdono in un altro, nell'altro strumento, non so se mi conviene, e invece è stata la cosa più bella che si è potuto capitare nel mio periodo di studi, perché in effetti dopo un paio di mesi, che comunque richiede uno studio veramente approfondito, però poi dopo era uno accresceva l'altro, diciamo, nello studio e nella crescita propria con lo strumento. E devo dire che lo strumento antico mi ha portato molto sull'emissione, anche sullo strumento moderno, la duttilità nell'emissione nell'aria. Lo strumento antico è richiesta ad un massimo livello, e perché lo strumento deve veramente avere una precisione tale sulla velocità di fiato per il controllo dell'intonazione, che è molto più mobile e stabile rispetto a quello moderno. E quindi questa grande, diciamo, studio e precisione sull'emissione del fiato, controllo dell'aria, mi ha aiutato tantissimo poi anche nel fagotto moderno.
Dunque c'è un nutrimento, insomma, un alimentarsi dall'uno strumento all'altro. Allora, esatto. Purtroppo siamo già in addirittura d'arrivo. Avevamo previsto anche un bel Vivaldi per riportarci appunto anche al fagotto di un'altra epoca. Invece vorrei concludere con un altro strumento ancora, visto che ci resta poco, con Alessandro Cerino, che qui suona il sassofono soprano, e accennare anche al fatto che il metodo sviluppato da Böhm sarà in parte applicato anche al clarinetto, e che anche i sassofoni poi sono un'ulteriore evoluzione. Alessandro, cosa dire ancora su questo aspetto?
Allora, innanzitutto è molto interessante il fatto che Alberto abbia avuto un processo opposto al mio, cioè lui ha imparato da uno strumento antico sullo strumento moderno, io invece dallo strumento elettronico ho imparato sullo strumento poi dopo tradizionale, quindi bellissimo questo processo inverso che ci porta comunque poi a imparare da altri strumenti. Invece quello che stiamo ascoltando è un brano, diciamo, particolarmente tecnico, dove utilizzo la respirazione circolare, ma soprattutto ci sono un sacco di doppie posizioni che se non fosse stato inventato poi il metodo Böhm, diciamo, non sarebbero state possibili, capito? Quindi qui possiamo veramente capire cosa si può fare con la tecnica moderna degli strumenti, ecco.
Dunque, molta la carne al fuoco, potremmo andare avanti ancora assai, e abbiamo parlato soltanto di flauto, di fagotto e un accenno rapidissimo al clarinetto e al sassofono, dunque un discorso che potremmo ampliare anche ad altri strumenti, ad altre famiglie di strumenti dell'orchestra. Grazie ai nostri ospiti.
Naturalmente grazie ad Alberto Biano, che è in viaggio per il suo concerto losannese.
In bocca al lupo. E grazie ad Alessandro Cerino con i suoi flauti e i suoi sassofoni. È la settimana dedicata a Stravinsky. Alessandro, a risentirci presto.
A presto, grazie a tutti quanti e viva Stravinsky sempre.
Ecco, allora, siccome c'è viva Stravinsky, ci salutiamo con 40 secondi dall'Histoire du Soldat, dove gli strumenti a fiato, non da soli, ma insomma sono in primo piano. Grazie a tutti, a risentirci.
Buon pomeriggio.